cari amici di Radio Magica,
vi presentiamo
la magia della radio.
Un progetto
della scuola primaria Girardini
di Udine, a cura di Radio Magica.
Siamo i ragazzi della classe 4B della scuola Emilio Girardini Udine.
Oggi vi racconteremo una storia fantastica che parlerà di Giambattista Tiepolo.
Buon ascolto!
In questo progetto ci siamo divisi a gruppi e ogni gruppo aveva un tema, cioè l'abbigliamento, le scarpe, l'arredamento, le acconciature e il banchetto. Siamo andati al Museo Diocesano, dove ha vissuto il Tiepolo nel 1700,
e abbiamo realizzato una parte del testo, poi è diventato un unico testo.
Adesso ve lo raccontiamo.
Gruppo 1.
Ludovica,
Mattia,
Gaia,
Amira.
Ciao amici, mi chiamo Tiepolino e sono stato un carissimo amico del grande maestro Giambattista Tiepolo. Per molti anni abbiamo vissuto insieme, condividendo tante avventure in una realtà che era veramente molto diversa da quella dei giorni nostri. Non esistevano computer e telefonini, cinema e supermercati, treni, aerei e razzi che vanno sulla luna. Le cose erano decisamente diverse, ma non per questo meno belle e curiose. Se avrete un po' di pazienza, vorrei provare a raccontarvi alcuni degli aspetti più curiosi della vita a Venezia nel 1700.
Comincerei a raccontarvi prima di tutto delle acconciature che sia gli uomini, ma in particolar modo le donne, usavano a quei tempi. Erano delle vere e proprie opere d'arte. Ognuna di esse aveva al suo interno una struttura di rete che serviva per sostenere e alzare l'acconciatura, e su di essa venivano sistemati i cappelli delle dame, che venivano poi decorati con gli oggetti più stravaganti come fiori, frutta, uccelli, e che più ne ha più ne metta. Si potevano ottenere parrucche di diverso tipo, a cupola, molto decorate, alte, piene di boccoli. Anche i colori che venivano utilizzati erano sensazionali. Potevano essere verde, blu, arancione, rosso e addirittura arcobaleno. Un giorno decisi di nascondermi dentro la parrucca di Cecilia, la moglie del Tiepolo, e di uscire così con lei a fare una passeggiata per le calli di Venezia.
Per quell'occasione aveva voluto che la sua servetta le acconciasse i capelli in modo molto originale, perché doveva incontrarsi con un'amica e voleva essere particolarmente bella. Il risultato finale fu un po' esagerato, secondo me. Cecilia volle che tra i capelli le fosse messo un nido di piccoli uccellini finti e tantissimi fiori. Sinceramente sembrava la chioma di un albero in primavera, ma si sa, le donne hanno le loro stranezze in fatto di moda.
A quel tempo le strade non erano molto comode e curate, c'erano buche, pozze e sassi che non permettevano di muoversi agevolmente. Per questo motivo molto spesso le dame si facevano accompagnare durante i loro spostamenti da un servitore che le sorreggeva nei momenti di difficoltà. Ad un certo punto, per colpa di un pezzo di marmo abbandonato sulla strada da qualche scalpellino distratto, Cecilia inciampò e a causa della conciatura che si era fatta quella mattina, che era risultata particolarmente alta e pesante, perse l'equilibrio e cadde dentro al canale principale di Venezia.
Gruppo 2.
Martina,
Cristina,
Irene,
Cindy.
Nel canale finì anche il suo servitore che, nel tentativo di aiutarla, perse l'equilibrio e purtroppo ci finì anch'io in quell'acqua fredda e sporca perché ero rimasto intrappolato e non avevo fatto in tempo a mettermi in salvo. Non fu un'esperienza bellissima perché la parrucca si inzuppò tutta d'acqua e diventò pesantissima e così fummo trascinati lungo i canali di Venezia. Per fortuna ad un certo punto due simpatici gondolieri vennero in nostro aiuto e ci issarono sulle loro belle imbarcazioni e ci portarono a casa. Io e Cecilia ci prendemmo un bel raffreddore e per un bel po' dovemmo rinunciare alle nostre passeggiate per Venezia. Dopo quell'esperienza Cecilia non volle mai più delle acconciature troppo elaborate per timore che le facessero nuovamente perdere l'equilibrio e magari cadere ancora dentro ad un canale. Una volta basta e avanza.
Anche l'abbigliamento di quei tempi non era proprio comodissimo, anche se l'effetto finale era molto bello. Le donne, prima di mettersi il vestito, dovevano indossare un corpetto che, grazie a dei lacci strettissimi, faceva venire loro un vitino molto piccolo, come piaceva alla moda di quei tempi. Spesso erano così stretti che non riuscivano nemmeno a respirare e svenivano. Se per caso mi trovavo nei paraggi, avevo preso l'abitudine di intrufolarmi sotto il vestito della sventurata e di andare a rosicchiare i lacci per permetterle di essere meno costretta e di respirare normalmente. Dovevo fare tutto di nascosto perché, per buone che fossero le mie intenzioni, i topi non sono mai stati molto apprezzati. Dopo aver indossato il corpetto, usavano mettersi attorno ai fianchi dei cuscinetti, che permettevano al vestito di cadere meglio e alle donne di far credere agli altri di avere questa parte del corpo larga.
Infine indossavano il vestito che era di stoffa ricca, decorata e spesso in fondo alla gonna e alle maniche venivano applicati dei merletti. Anche gli uomini erano molto attenti all'abbigliamento, indossavano una giacca sempre lunga oltre il ginocchio che rimaneva aperta per mostrare il panciotto. Anche per loro i tessuti erano preziosi, spesso di seta, e venivano decorati da una miriade di bottoni gioiello. I pantaloni erano aderenti e arrivavano fino al ginocchio, dove venivano fermati da una fettuccia con un bottone.
Anche per quanto riguarda l'abbigliamento, avrei molte storielle divertenti da raccontare, come quella volta in cui, mentre passeggiavo per le strade di Venezia, nascosto tra i cuscinetti dell'abito della moglie del Tiepolo, assistetti alla scena di una signora che ruzzolò giù dalla gradinata di una chiesa perché la sua sottoveste si era incastrata con il tacco delle sue altissime scarpe. Gli abiti erano sempre troppo esagerati e poco comodi. Io ovviamente scoppiai a ridere, ma Cecilia, che aveva sempre dimostrato un grande cuore, si precipitò in soccorso della sventurata, la aiutò a rimettersi in piedi e la accompagnò a casa.
Gruppo 3.
Christian,
Patrick,
Giovanni,
Nicolas.
Buon ascolto.
Delle calzature che indossavano a Venezia le persone ricche, posso dirvi che erano veramente interessanti, perché avevano la particolarità di essere molto alte e decorate. Le signore le volevano così per non sporcarsi i loro abiti, camminando lungo le strade della città, che a quel tempo erano tutte sporche e piene di pozzanghere. C'era però un problema: erano così alte che non riuscivano a camminare da sole, ma avevano sempre bisogno di uno o due servitori che le sorreggessero.
Una volta, quando era ancora un giovane topolino,
con tanta voglia di divertirmi, mi capitò di ritrovarmi con il mio amico Topo Junior tra le calli di Venezia e di decidere di nascondermi nella scarpa di Cecilia, che aveva un tacco così grande che sinceramente al suo interno avremmo potuto stare tranquillamente in quattro topini.
Purtroppo però non fummo così veloci. La signora se ne accorse e cercò di colpirci con il suo ombrellino da passeggio. Nel far questo perse l'equilibrio, il tacco della sua scarpa si ruppe e così lei cadde rovinosamente dentro ad una pozzanghera, sporcandosi tutto il suo bel vestito. La stessa fine la fece ovviamente anche il suo servitore, che inutilmente aveva cercato di sostenerla. Un giorno sono andato a fare un giretto nell'ospedale di Venezia, sempre con il mio amico Topo Junior, e ho scoperto che c'era un intero reparto dove si curavano le caviglie delle signore che si sloccavano a causa della caduta dalle scarpe. Secondo me avrebbero dovuto fare una legge con cui vietarne la produzione. Facevano più danni loro che non i duelli tra gentiluomini.
Ovviamente i signori di Venezia usavano i loro abiti e le loro calzature più belle quando dovevano recarsi ad una festa, e quella più importante, quella che aspettavano per tutto l'anno, era sicuramente la festa del carnevale. Mi ricordo un'avventura che mi capitò un anno, quando Giambattista Tiepolo e sua moglie Cecilia furono invitati a casa di un loro amico, proprio in occasione del carnevale. Io sapevo che in questa occasione ci sarebbe stato un sontuoso banchetto e, da buon topolino, non avevo nessuna intenzione di perdermelo. Perciò, come da mia abitudine, mi nascosi dentro la tasca della giacca del Tiepolo e me ne stetti fermo per un bel po'.
Gruppo 4.
Mattia.
Stefano.
Thomas.
Aaron.
Quando arrivammo nel salone dove si sarebbe tenuta la festa, tirai fuori il capino e sbirciai attorno a me. C'erano tantissime persone che indossavano degli abiti bellissimi e molte tenevano sugli occhi delle mascherine per non farsi riconoscere. Senza dubbio, però, la cosa che attrasse subito la mia attenzione fu il tavolo, coperto da una bellissima tovaglia su cui erano servite tutte le prelibatezze che i cuochi e i loro aiutanti avevano preparato per l'occasione. Carne di tacchino, zuppa, pane, pasta, salsicce, bistecche, formaggi, torte, fragole, cioccolatini e biscotti.
Come avrei potuto restare indifferente di fronte a tutte queste bontà? Infatti non ce la feci e sgattaiolai fuori dalla tasca, dove ero rimasto fino a quel momento. Cominciai ad aggirarmi con far furtivo e mi intrufolai dentro al piatto dei formaggi. Tutto stava andando per il verso giusto, se non che un signore decise di assaggiare proprio un pezzetto di formaggio. Come stava parlando con un suo amico, distrattamente, invece del formaggio, afferrò a me. Pensate che spavento si prese quando si accorse che quello che aveva in mano e che stava cercando di mangiare non era un delizioso pezzo di formaggio, ma un simpatico topolino.
A dir la verità, non so se effettivamente mi trovo così simpatico perché cominciò ad urlare come un matto. Un topo, aiuto! E io mi ritrovai buttato fuori dalla finestra. Per mia fortuna atterrai sul morbido. Proprio in quel momento, infatti, stava passando sotto la finestra una signora con una gran parrucca e ci finì proprio sopra.
Io però sono un tipo che non si rende facilmente. E così decisi di rientrare nel palazzo. Ovviamente non potevo più farmi vedere nella sala del banchetto. Così approfittai e farmi un bel giretto all'interno della casa per apprezzare il suo arredamento.
E così decise di rientrare nel palazzo.
Gruppo 5. Geremia,
Giovanni,
Margherita.
Iniziai non a caso dalla cucina, nella speranza di poter sgraffinare qualcosa di buono per il mio pancino. Questa stanza era attrezzata di tutto punto. Sulle pareti erano appese tantissime pentole di rame di ogni forma e misura. C'erano poi mestoli, colini, setacci e stampini. Insomma, tutto ciò che serviva per preparare quelle squisitezze che si trovano sulle tavole dei grandi signori. Il pavimento era ricoperto da piastrelle con disegnati dei fiori, in mezzo c'era un grande tappeto rosso.
Dalla cucina sono poi passato a visitare la camera da letto, che aveva pavimento di legno ed un enorme letto a baldacchino rivestito di tessuti di seta con bellissime decorazioni. Anche i mobili erano preziosi, erano fatti con legni pregiati su cui erano stati eseguiti degli intarsi che riportavano i volti di alcune persone molto importanti per la città di Venezia. Anche la camera degli ospiti era molto bella e aveva tante decorazioni dorate che la impreziosivano. C'erano delle poltrone in pelle, altre in tessuto, e tutte avevano abbellimenti dorati che le facevano diventare veramente speciali.
Questa casa disponeva anche di una bellissima biblioteca, sulle cui scaffalature erano contenuti dei volumi molto grandi e rari che trattavano di argomenti di vario genere. Si era fatto ormai tardi e le mie orecchie percepivano i rumori della servitù che stava riordinando la casa, poiché ormai tutti gli ospiti se n'erano andati. Anch'io ero stanco, questa era stata una giornata decisamente avventurosa e così decisi di rientrare a casa per riposarmi e per prepararmi per qualche altra avventura che sicuramente mi sarebbe capitata in questa meravigliosa Venezia del 1700. Fine della storia.